Abbiamo con noi un professore che è anche direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, poi ci dirà il professor Antonio Navarra, che ringrazio di essere qui stasera.
Grazie
con noi, che ci dirà che cos'è questo centro e che cosa fa, ma è anche professore all'università al corso di Scienze Ambientali all'Università di Bologna. Ci accompagnerà in questo percorso, si alternerà ad Antonio Navarra anche Fabio Michelini, che ringrazio qui di essere con noi stasera, anche lui, e faremo questo gioco, insomma, le parole della scienza si alterneranno sempre a parole di scienza, ma viste da un altro punto di vista, insomma. Ok, io direi di dare il via, poi magari al termine della presentazione potremmo eventualmente anche aprire alle domande, se dovessero esserci. Grazie, prego professore.
Vai.
Parliamo di mutamenti anche umani e del cuore. Quindi vi leggerò da Paul Auster, il paese delle ultime cose, in breve d'anno. Queste sono le ultime cose, scriveva. A una esse scompaiono e non ritornano più. Posso raccontarti quelle che ho visto, quelle che non esistono più, ma temo di non averne il tempo. Tutto sta accadendo così velocemente ora, che non riesco a tenermi dietro. Non mi aspetto che lo capisca. Non hai mai visto niente di tutto questo e non potresti neppure immaginarlo. Queste sono le ultime cose. Una casa un giorno è lì e il giorno dopo è sparita. Una strada lungo la quale solo ieri camminavi, oggi non esiste più. Persino il clima cambia continuamente. Un giorno di sole seguito da un giorno di pioggia, un giorno di neve seguito da un giorno di nebbia, vinto caldo, poi freddo, poi immobilità. Un periodo di freddo più pungente e poi oggi, nel bel mezzo dell'inverno, un pomeriggio di luce fragrante, caldo al punto da far sudare. Quando vivi in città, impari a non dare nulla per scontato. Chiudi gli occhi per un attimo, ti giri a guardare qualcos'altro e la cosa che era dinanzi a te è sparita, all'improvviso. Niente dura, vedi, neppure i pensieri dentro di te. E non devi sprecare il tuo tempo a cercarti. Quando una cosa sparisce, finisce. Questo secondo pezzo l'ha scritto un docente del Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze, che si chiama Ugo Bardi. Il titolo è Il clima è l'arte della produzione della motocicletta, cause ed effetti dei cambiamenti. Diversi anni fa mi capitò di passare con le ruote della motocicletta sopra una macchia scura sull'asfalto. Mi ritrovai per terra, senza aver neanche avuto il tempo di domandarmi: non sarà mica olio quella roba? La caduta non mi causò grossi danni. Mi ha immaginato un elemento di riflessione su come, in certi casi, cause molto piccole possono dare origine ad effetti molto gravi, addirittura catastrofici. Il caso di una motocicletta che scivola su una macchia d'olio ci sembra una cosa ovvia, ma le cose non sono così ovvie per altri casi che ci sono meno familiari, come per il clima. Avrete forse sentito parlare di come il battito d'ali di una farfalla in Brasile può generare un tornado in Texas, espressione che è stata usata nel 1963 dal meteorologo Edward Lawrence Bellini. È un modo un po' fantasioso, ma non assurdo, di illustrare come il clima sia qualcosa di instabile che viene facilmente influenzato anche da piccole perturbazioni. Quest'ultimo pezzo invece è di Giacomo Trovato, dall'ultimo attore. Egli è pur certo che l'antico ordine delle stagioni sta pervertendosi. Qui in Italia è querela comune che i mezzi tempi non vi sono più. E in questo smarrimento di confini non vi è dubbio che il freddo acquista terreni. Io ho udito dire a mio padre che in sua gioventù a Roma, la mattina della Pasqua di Risurrezione, si rivestiva da estate. Quello che tutti noi sappiamo, e che io mi ricordo bene, è che nella mia fanciulletta il Mezzogiorno d'Italia non aveva anno senza grosse nevi, e che ora non ha quasi anno senza nevi che durino più di poche ore.
Parlo qua?
Sì, se si vuole alzare però le prime.
Sì, forse.
Sì, però.
Ma ho bisogno del microfono? Mi sentite senza?
Sì, è meglio.
È meglio? Va bene.
Allora il clima è una cosa complicata, è una cosa complicatissima. E potremmo passare tutta la serata a definire quanto è complicato, ma avete già sentito un battito d'ali di farfalle in Brasile, che sono tornato in Texas, quindi quando chiudete le portiere delle macchine state attenti, perché se sbattete troppo chissà cosa state combinando in Siberia o da qualche altra parte. Una volta che noi ci siamo convinti che il clima è questo sistema così complicato, così connesso, tale che qualunque cosa influenza qualunque altra cosa, una piccola causa in un punto causa enormi effetti altrove, ci ficchiamo però, come dire, in una specie di angolo logico. Perché come faccio a avere una trattazione razionale di un sistema così incomprensibile? La scienza non avanza in questa maniera, la scienza avanza in maniera riduzionistica, si cerca di ridurre il sistema a pezzettini sempre più comprensibili fino ad arrivare a delle cose dove uno può fare un esperimento. Quello che vedete raffigurato sulla figura è un esperimento famoso, è l'esperimento di Michelson e Morley. Che cosa ha fatto non ha importanza, quello esperimento lì ha cambiato la storia della fisica e del mondo alla fine dell'Ottocento. La cosa interessante per noi è che tutto l'apparato, lo vedete, sta su quel tavolo. Su quel tavolo è stato possibile fare un esperimento che ha fatto deviare la scienza in una direzione piuttosto che in un'altra. È quella che noi chiamiamo tecnicamente esperimenti cruciali. Sono cruciali perché arrivano a un tale snodo dello sviluppo della scienza che ci permettono di distinguere tra teorie competitive e rivali e di dimostrare da un lato che la verità sta da una parte e non dall'altra, in maniera più prosaica che il professor X ha ragione, il professor Y ha torto, tutti si dimenticano di Y e X piglia il Nobel, tipicamente. La scienza avanza così, è duro, ma è così. Ora, come faccio quindi a trattare scientificamente una disciplina come quella del clima, dove devo fare degli esperimenti, ma da un lato le cose sono complicatissime perché sono tutte interconnesse, e dall'altra come faccio a fare un esperimento col clima? Mi piacerebbe, per esempio, rimuovere le Alpi, che sono una vera seccatura. Togliamo le Alpi e vediamo se il clima della Valle Padana veramente dipende dalla presenza delle Alpi. Stretto di Gibilterra, un'altra cosa seccante. Chiudiamo lo Stretto di Gibilterra e vediamo se il Mediterraneo veramente si asciuga al ritmo di 70 cm l'anno, come dicono i nostri conti, oppure no. Questo è un esperimento cruciale, questo è un esperimento che ci permetterebbe di distinguere tra teorie climatiche rivali. Non me lo fanno fare, sia perché non mi danno i soldi e soprattutto perché non mi danno i permessi per fare tutte queste cose. Allora, come faccio a dare una trattazione scientifica razionale di un sistema dove non posso fare esperimenti? Ora, vedete, questa questione è ovviamente così fondamentale che ha azzoppato lo sviluppo della climatologia come scienza quantitativa, lasciandola al rango di una scienza descrittiva. Era poco più che geografia. Uno diceva, ah, il clima cos'è? Ah, andate lì, fa caldo, venite un po' più su e fa freddo, come se fosse una cosa statica, come se uno potesse trovare, non so, i golfi del clima o le montagne del clima. Una visione quindi del tutto insoddisfacente, che non ha fatto avanzare la nostra conoscenza quantitativa del clima. La nostra conoscenza quantitativa del clima è stata possibile solo quando siamo stati in grado di fare esperimenti. E per fare gli esperimenti ci vuole una terra, ci vuole un pianeta. Se io potessi avere tante terre potrei fare tanti esperimenti come quelli che dicevo prima, ma la soluzione è stata trovata grazie al fatto che noi avevamo un vantaggio fondamentale. Le equazioni che descrivono il moto dell'atmosfera e dell'oceano e quindi in ultima analisi del sistema climatico sono ben note. Sono note sin dall'Ottocento. Sono equazioni però molto complesse che non potevano essere risolte con i metodi matematici a disposizione e possono essere risolte solo in maniera approssimata usando dei metodi numerici e quindi scambiando la complessità, la sofisticazione delle forme matematiche usate con un grandissimo numero di operazioni elementari. Se avete qualcuno in grado di farli molto rapidamente siete a cavallo. Quindi ora adunate 300 ragionieri in una palestra e gli fate fare tutti i conti, oppure avete a disposizione un calcolatore molto potente che vi permette di fare questi calcoli. In questo modo voi realizzate un modello della Terra, un modello virtuale di quello che sono le interazioni del sistema climatico, che viene racchiuso in queste relazioni matematiche che noi appunto chiamiamo modello, e lì potete fare gli esperimenti. Potete prendere questa terra virtuale racchiusa nella simulazione numerica è togliere le Alpi. Di quella via potete togliere tutte le montagne della Terra, non c'è ragione di fare il pidocchioso a quel punto, perché potete fare un esperimento completo. E potete quindi fare quegli esperimenti cruciali che altrimenti non sarebbero possibili. Questo è quello che noi chiamiamo modelli numerici del clima, è solo con questi strumenti che noi possiamo dare una trattazione quantitativa e razionale del problema climatico. Per noi questi modelli sono come i telescopi per gli astronomi. Tutte le volte che un modello viene raffinato, viene approfondito, viene in un certo senso reso più complesso, noi apriamo all'investigazione scientifica nuovi campi del sistema climatico terrestre, come quando un nuovo telescopio guarda più lontano nell'universo, ci fa vedere cose nuove, cose più antiche in quel caso, e quindi apre nuova fisica all'investigazione. È la stessa cosa per noi, rappresentano le varie generazioni di modelli. È chiaro che strumenti di questo tipo abbisognano di organizzazioni abbastanza complesse e articolate, sono affari piuttosto complicati. In Italia abbiamo creato questo Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha la missione di mantenere, sviluppare ed eseguire le simulazioni climatiche con questi strumenti molto complicati. Non solo, ma nel corso degli anni è risultato evidente come le questioni climatiche avevano un impatto su settori molto diversi. Se il clima cambia, l'agricoltura non è più la stessa. Se il clima cambia, le risorse idriche non sono più le stesse. Se il clima cambia, il mercato energetico non è più lo stesso. Se il clima cambia, la demografia e le strutture sociali delle società cambiano. Questo ha fatto sì che ormai, quando uno parla di problemi climatici, è quasi inscindibile da quello che noi chiamiamo impatti, cioè la valutazione dell'effetto dei cambiamenti climatici su tutta una serie di fattori a valle. Per esempio, l'estate scorsa c'è stato il primo caso di focolaio di una malattia tropicale fuori dai tropici mai osservato, ed è avvenuto a Cervia, dove c'è stato un caso di una malattia che si chiama, sbaglio sempre, chikungunya, una cosa del genere, che è stata la prima volta che si è verificata una trasmissione autoctona, quindi una vera trasmissione da malato a malato, non importato, un paziente importato, fuori dalla fascia tropicale. Ci sono stati casi anche a dicembre e a gennaio, il che ci fanno supporre che le zanzare che trasmettono questa cosa sono in grado di sopravvivere all'inverno, e questo è dovuto al fatto che l'aumento delle temperature negli ultimi 30 anni ha fatto sì che l'areale di l'habitat della zanzara tigre, che è quella che porta questo, il vettore di questa malattia, si è esteso fino a comprendere tutta l'Italia. Questo è un effetto dei cambiamenti climatici che improvvisamente ha un effetto molto diretto su quello che è la salute di tutti i giorni. Quindi all'interno del Centro Mediterraneo noi studiamo non solo i modelli climatici matematici, come diciamo le proprietà del clima nel suo diciamo, struttura più fisico-matematica, ma anche tutti questi impatti che ormai vanno dall'agricoltura fino, dicevo, alla salute, all'energia e agli altri fattori. Abbiamo bisogno di calcolatori straordinari, i numeri qui sono ridicoli, in genere uno comincia a parlare di milioni, di miliardi di addizioni o moltiplicazioni al secondo, non ha alcun senso. Il punto è, occorrono i calcolatori molto molto grandi, perché il numero, questo non importa, il modo con cui si fanno questi modelli è che praticamente tutta la Terra viene divisa in queste cellette e strati successivi di atmosfera, quindi tutta l'atmosfera e l'oceano vengono affettati in questa maniera, quindi abbiamo strati successivi, i calcoli vengono fatti in ciascuna di quelle cellette, voi capite che più piccole sono quelle cellette, più alto il dettaglio, più alta è la precisione, e quindi voi potete immaginare facilmente poter arrivare a 1 o 2 milioni di queste cellette dove dovete seguire il clima, viene riprodotto tipicamente con un intervallo temporale di pochi minuti su degli archi di alcune centinaia d'anni. Quindi i conti che dovete fare sono mirabolanti, non ci provo neanche a dirvi quanti milioni, miliardi di addizioni si fanno, non ha senso, ma tipicamente simulazioni di questo tipo impegnano questi nostri calcolatori per mesi alla volta. Vi faccio vedere, per esempio, questo è come appare il Mediterraneo a uno dei modelli che sono stati usati nella famosa valutazione del Comitato delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'IPCC, che avrete senz'altro avuto modo di sentire sui giornali perché ha vinto il premio Nobel, eccetera, eccetera. Vedete che è molto rozzo, il Mediterraneo è appena accennato, l'Italia è assente, che non ha una grande conseguenza, diciamo, a livello globale, però sentimentalmente per me è un problema un po', insomma, difficile da accettare. È chiaro che questo invece è il modello che usiamo noi al centro del Mediterraneo, vedete che le celle sono più piccole e la faccenda migliora un po', l'Italia comincia a apparire e quindi capite che è chiaro che qui dobbiamo fare molti più conti che nel caso precedente. Quindi la complessità numerica di questi strumenti aumenta e quindi i calcolatori diventano sempre più grossi. Il modello che stiamo preparando ha una risoluzione di 60 km e vedete ci permette di vedere con grande dettaglio quello che succede sul Mediterraneo, sull'Italia e cominciamo a vedere perfino la Sicilia, addirittura Creta, cioè proprio un momento di commozione a vedere finalmente queste cose che spuntano.
Non avevo capito che era qui giù da 20 anni. Sì, sì.
Può leggere qualcosa per comprendere meglio.
Troppo veloce. Bravissimo.
Partner, ovvero il mondo capo. Gerita Lais, che è la bambina protagonista, ha 11 anni e tutti i giorni prepara le dosi per il padre, che è un chitarrista di rock and roll fallito. Quando la madre, anche lei tossica, muore per overdose, padre e figlia vanno a vivere in Texas, in una casa di famiglia sperduta e fatiscente, che li battezzano sempre come rotola. Laggiù, il padre cade in una indecifrabile catalessi e Gerisa Rosa, rimasta sola, inizia a esplorare il mondo che la circonda, con i suoi boschi incantati e la vecchia ferrovia abbandonata. Le fanno compagnia i vicini di casa, Dickens e Dell, fratello e sorella, appassionati di api, di oceani e di dinamite, per nulla rassegnati ad essere diventati adulti. Sbadigliai con la sensazione che l'alba stesse incominciando, ma i raggi del sole che entravano dalla finestra si posavano obliqui sul pavimento e mi dissero che mi sbagliavo. Il soggiorno era tiepido, pieno di luce e di ombra. I raggi avevano già raggiunto la parte bassa della mia camicia da notte, dove le dita dei piedi già mi si muovevano spesso e l'aria piena di polvere. Buongiorno, buongiorno! Mormorai tra me alzando la testa dalla punta degli stivali che mi facevano da scomodo cuscino. Poi mi alzai svelta, voltandomi verso mio padre, e dissi: buon giorno! La pelle di mio padre, che prima era pallida, ora era totalmente sbiancata. Ma i lobi delle orecchie, il mento, gli avambracci e le punte delle dita si erano scoloriti con delle macchie rossastre, quasi porpora. Sembrava che durante la notte il corpo avesse perso rigidità. Le labbra e il naso si erano rilassati, dandogli un'espressione immobile e quasi benevola. Alla luce del giorno sembrava debolissimo, i muscoli non controllavano più niente ormai. Per un momento gli tenni la mano, guardando con circospezione i suoi occhiali. Anzi, la temperatura era calda come quella della stanza e un po' di barba aveva già incominciato a crescere sulle guance. Ma non ero troppo preoccupata. L'aveva già fatto in passato, quando eravamo in città. Certe volte restava seduto per giorni davanti alla TV come una statua, oppure si rannicchiava sul divano e dormiva in continuazione. Poi, all'improvviso, si svegliava. Scendeva dal divano, si preparava il caffè o qualcosa da mangiare e cominciava a sorridere. Così una volta gli chiesi: eri morto? E lui rispose: Stellina, niente mi potrà mai uccidere. Papà era solo in vacanza, lo facciamo spesso io e la mamma, giochiamo a fare il morto, capito? Giocavano a fare il morto per molti giorni, mentre io aspettavo per i miei giocattoli e guardavo la TV e mi chiedevo quando sarebbero tornati. E alla fine tornavano sempre, solo che adesso la mamma era morta, per davvero. Lo sapevo con certezza. Ma mio padre, no. Lui giocava un'altra volta a fare il morto, standosene in vacanza in Danimarca o da qualche altra parte. E poi io pensavo, non è che la gente si siede così e poi muore. di solito si rotolano per terra, sudano e urlando abbonitano, come la TV, rantolano un sacco mentre sanguinano oppure cascano per terra in preda al dolore e poi restano fermi e tengono gli occhi aperti finché finalmente muoiono. Alla TV avevo visto morire milioni di persone e nessuna sua seduta e basta. Non giocavano per il morto, non andavano in vacanza chissà dove morire e basta, come la mamma. Sei in vacanza! Invece di aspettare una risposta, gli presi la violina dal grembo e me l'avvicinai all'orecchio. Il secondo pezzo parte dalla carta. Senti come l'ondola era affondata. Mi rigirai nel letto di mio padre, sottosopra, con la testa e i piedi del materasso. Sorrentata, stordita, quella buona sera. Tutto intorno a me era tinto di blu oltremarino, indistinto. Il soffitto, la lampada che brillava al centro del comodino, il mio vestito, le mie gambe, le mie scarpe da ginnastica, lo zaino e la pila dei vestiti sporchi, la bottiglia di fishnets. Tutto era mucchiato ai miei piedi, tutto era blu e leggermente sfocato. Cercando di sentire il bagnato e spuntava nella bocca aspettando un bel piatto d'acqua, ma mi ritrovai invece sulla linea di Orlando. Poi mi accorsi, ce l'avevo gli occhialetti da piscina sugli occhi e l'elastico tutto consumato mi schiacciava l'orecchio. E adesso volate, disse Dickens, voltando la testa di lato lo vidi, era seduto sul tappeto e giocava con ricci magici e fashion jeans e alta moda. Le teste sistemate sul suo palmo disteso volavano avanti e indietro sul suo grembo come sul tappeto volante. E lui era sott'acqua, respirava senza sforzo come un pesce rosso. Approfondati! Rantolai. Dickens mi guardò un istante restando col palmo a dettaglio. No, disse con dolcezza. Dave dice che devi dormire finché non ha finito con lui. Oppure dice che stai qui e mangi qualcosa se ti svegli, ok? Sei fortunata, eh? Che è forte che ti ha tenuto in braccio e che ti ha salvata, se no sarei svenuto pure io. Lei mi ha salvata?
Mi ha succhiato il sangue.
Lei non fa queste cose, non succhia sangue alle persone. Oh, la mia pancia brontolò. Ho fame, disse. L'aveva detto infatti, mormorò concentrandosi di nuovo sulle teste, l'aveva detto. Poi fece atterrare il palmo, alzò le teste una per una mettendole dritte sul tappeto. Un bel viaggio nel cratere senza nessun rischio. Ora avete visto tutte la luna e siete ritornate sane e salve.
Lo accendo? L'ho acceso? Pronto? Sì. Dunque, siamo alla vigilia di cambiamenti eccezionali? Vediamo, diciamo, se i segni nel cielo si moltiplicano, forse i modelli possono aiutarci a capire che sta succedendo. Come? Vedete, una volta che noi abbiamo realizzato un simulacro completo di quello che è il nostro pianeta, il nostro clima, possiamo fare degli esperimenti. Dicevo prima, possiamo togliere tutte le montagne, possiamo anche fare delle cose più interessanti. Per esempio, alla fine dell'Ottocento fu chiaro che l'anidride carbonica, che è un gas naturalmente presente in atmosfera, ha un ruolo molto importante nella regolazione della temperatura alla superficie del pianeta. È un effetto molto robusto. Svante Arrhenius, il fisico svedese che scoprì questo effetto durante la sua tesi di dottorato, fu capace di calcolare l'ordine di grandezza esatto dell'aumento di temperatura dovuto all'anidride carbonica in atmosfera, quindi è un conto che diciamo si fa, non ci vuole von Braun per fare, insomma. È un effetto molto semplice e ben noto, diciamo che ha cominciato a causare qualche interesse quando dal 1960 in avanti le misure continue di carbonica hanno messo in rilievo il fatto che questa concentrazione stava aumentando in maniera piuttosto rapida nella nostra atmosfera. Il motivo è che l'anidride carbonica viene prodotta tutte le volte che bruciamo qualcosa. Tutte le volte che bruciate qualunque combustibile producete l'anidride carbonica. Il punto è che anche quando usiamo l'energia elettrica, in ultima analisi stiamo bruciando qualche combustibile a base di carbonio, perché il grosso dell'energia elettrica mondiale viene prodotta dai cosiddetti combustibili fossili, carbone, petrolio, derivati del petrolio, eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che negli ultimi 40 anni noi abbiamo aumentato del 40% la percentuale di anidride carbonica che è presente in atmosfera adesso. E siccome sappiamo che è un termostato piuttosto delicato per la regolazione della temperatura al suolo, uno può anche cominciare a domandarsi: ma allora che succede alla temperatura del pianeta nell'ambito del sistema climatico così come noi lo conosciamo? E i modelli possono rispondere a questa domanda, perché se voi riuscite a inserire in un modello numerico un'ipotesi di concentrazione di anidride carbonica, il modello vi produrrà il clima che è in bilancio con questa concentrazione. È chiaro che bisogna fare delle ipotesi. Quelli che vedete su queste figure sono i cosiddetti scenari socio-economici. In alto a sinistra vedete, c'è scritto CO2, quella è anidride carbonica. Le righe che sono scritte sono le concentrazioni di anidride carbonica che si potrebbero realizzare in questo secolo a seconda di varie ipotesi sullo sviluppo del pianeta. Per esempio, se voi immaginate un pianeta con un'economia fortemente delocalizzata, dove le produzioni vengono separate, per esempio per fare un'automobile, l'automobile a scocca viene verniciata in Australia, poi tutto viene spedito in Argentina dove mettono le ruote, tutto viene spedito in Senegal dove attaccano le maniglie delle porte, poi tutto va in Messico per finire il lavoro finale, è chiaro che la concentrazione di anidride carbonica cresce secondo la riga rossa tratteggiata, perché è un mondo ad alta densità energetica. Se invece uno immagina che il mondo sia meno delocalizzato, che le energie a basso impatto di carbonio, la produzione energetica a bassa produzione di carbonio vengono usate in modo massiccio, che tutti sono più virtuosi, vanno tutti in bicicletta, lasciate perdere le automobili, nessuno ha un SUV, tutti girano con la 500 e cose di questo tipo, la linea che voi vedrete è quella verde, con una concentrazione di carbonica molto più bassa. Notate però che anche nel caso più ottimistico, cioè la linea verde, le concentrazioni di carbonica alla fine del 2100 sono sopra i 500 parti per milione, che è ben sopra il livello attuale di 380 parti per milione. Ho considerato il fatto che le curve più realistiche sono quelle in questo momento che sostanzialmente coincidono con quelle più veloci, questa concentrazione per la fine del secolo è totalmente irrealistica. Con tutta probabilità per la fine del secolo noi avremo una concentrazione che starà tra le 900 parti per milione e le 700 parti per milione, che sono diciamo le curve, quella più in alto e quella intermedia. Il punto è che non solo l'anidride carbonica è un gas che regola la temperatura, anche il metano, che è quello in basso, anche gli ossidi di azoto, quindi bisogna seguire tutti questi gas, ma comunque tutte queste robe possono essere messe dentro un modello numerico e possiamo vedere che succede al clima, ottenendo così i cosiddetti scenari climatici. Per esempio, quello che noi normalmente facciamo è che noi simuliamo prima il clima, diciamo prima della rivoluzione industriale, quindi dal 1770 fino al 1870, dopodiché simuliamo con le concentrazioni osservate in atmosfera e la riga marrone in basso. E poi dal 2000 in avanti possiamo fare delle ipotesi sugli scenari climatici. Vi farò vedere i risultati che corrispondono a quello che noi chiamiamo A1B, che è lo scenario intermedio, quindi non è né il peggiore né il migliore, non è il più probabile, è solo quello che sta in mezzo. Non possiamo attaccare nessuna probabilità a quegli scenari socio-economici, perché non sono previsioni, sono solo ipotesi, modelli di sviluppo. Quello in mezzo è comodo perché ci dà un'idea di impatti che non sono né esageratamente alti né esageratamente bassi. Questo è il risultato, questa è la temperatura media del pianeta in evoluzione dal 1770 fino al 2100. La linea blu è la temperatura media in condizioni pre-industriali. La linea marrone, vedete, è quello che è successo dal 1870 fino al 2000, quando noi abbiamo messo le quantità osservate di gas serra, e se facciamo uno zoom su quella figura vediamo che la linea nera sono le osservazioni, cioè la temperatura veramente osservata in questo periodo, la linea rossa è quella che il modello simula di questa variazione in questo secolo. Vedete che il modello segue molto da vicino la linea delle osservazioni, e questo ci conforta, vuol dire che il nostro modello è veramente un modello del sistema climatico terrestre, non di un altro pianeta, che ne so, di Marte. Dopodiché le linee rossa e viola è i due scenari che vi avevo accennato e che indicano quindi un aumento della temperatura media del pianeta per la fine di questo secolo, che sono quei 4 gradi, 4 gradi e mezzo che si parla tipicamente in queste stime. Ora, tutto ciò è molto interessante, però capite, la temperatura media del pianeta sostanzialmente non ce ne frega niente, è come l'indice della borsa di Milano. L'indice della borsa lassù, l'indice della borsa laggiù, ma voi potete perdere soldi o fare soldi in maniera totalmente irrilevante rispetto all'indice della borsa, perché dipende da quali azioni avete, quindi potete perdere un sacco di soldi anche quando l'indice va su o viceversa. Non siamo molto interessati a questi indici così, noi diciamo, integrati, cioè che descrivono in maniera così collettiva il comportamento di un sistema così complesso. Noi vogliamo andare a vedere per esempio che succede sul Mediterraneo, è quello che ci interessa, perché magari la temperatura del pianeta aumenta ma sul Mediterraneo non succede niente e noi sostanzialmente siamo a cavallo, vero? Per fare questo dobbiamo usare appunto questi strumentini. Io vi ricordo che questo è il Mediterraneo come si vede nei modelli IPCC, ma io vi farò vedere i risultati che corrispondono a un modello fatto così, quindi con un Mediterraneo molto più dettagliato. Ma credo che abbiamo qualcosa da dire prima, vero?
Sembra che lo faccia tutte le sere.
Tre giorni di seguito di caldo senza tregua, temporale latente nel malessere della bonaccia di tutti. Ora che il temporale è scivolato altrove, hanno recato alla superficie lucente delle cose una lieve frescura tiepida e grata. Così, a volte, in questo decorso della vita, l'anima, che ha sofferto il peso della vita, sente un subito sollievo, pure in sé immessa non succede qualcosa che giustifichi un tale sollievo. Credo che noi siamo dei climi sui quali aleggia la minaccia di un temporale che si verifica altrove. L'immensità vuota delle cose, la grande dimenticanza, c'è nel cielo e nella terra. Adesso vi leggo Il lampo di Giovanni Pascoli. E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto. Il cielo in ombra, fragile, disfatto. Bianca, bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì, d'un tratto, come un occhio che largo e sterrefatto s'aprì, si chiuse, nella notte nera. E adesso un brevissimo, diciamo, gioco, una poesia che si intitola Piove, di Raymond Queneau. Apertura, 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 pioggia, oh, pioggia, 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 oh, pioggia, oh, pioggia, pioggia, gocce d'acqua, gocce d'acqua, gocce d'acqua, gocce d'acqua, gocce d'acqua, para pioggia o para pioggia, para fattore, oh, para goccia d'acqua e pioggia, cappucci, delline impermeabili, come umida la pioggia, e come l'acqua bagna e bagna, bagna l'acqua, bagna l'acqua, bagna, bagna, bagna l'acqua, come è piacevole avere i piedi bagnati, i capelli umidi, tutti umidi da pozzone, di pioggia e di gocce d'acqua, di pioggia e da pozzone. E sento un paragocce per proteggere i piedi e i capelli bagnati che non vogliono più arricciarsi per via della pozzone, per via della pioggia, per via della pozzone, delle gocce di pioggia, capelli scompigliati, capelli senza la pioggia.
E quindi cosa possiamo fare? Beh, possiamo andare a vedere proprio... Ah, scusa. Possiamo andare a vedere che succede sotto questi scenari, per esempio, all'area del Mediterraneo. Quello che vedete qua è il risultato di una simulazione. Quindi abbiamo messo le concentrazioni di carbonica prevista per il 2100 e poi abbiamo fatto la differenza tra una stagione tipica della fine di questo secolo con una stagione tipica del secolo scorso, mi viene a dire. Se vi concentrate sulle figure in basso, che sono quelle estive, la figura in basso a destra è per i secondi 50 anni di questo secolo, quella è la differenza tra l'estate tipica della fine del ventunesimo secolo con l'estate tipica della fine del XX secolo. Dove è giallo, viola, vuol dire che è più caldo. Sostanzialmente l'estate tipica della fine di questo secolo sarà 4-5 gradi più calda dell'estate tipica che avete vissuto negli ultimi 20 anni. La cosa interessante è che se voi guardate alla forma di questo riscaldamento, vedete che è massimo sulla Spagna, il sud della Francia, un po' l'Italia, eccetera, quella forma di quel riscaldamento è molto molto simile alle anomalie di temperatura dell'estate del 2003, che sono sicuro tutti ricorderete. Sì. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che l'estate del 2003, che è stata assolutamente eccezionale, per la fine di questo secolo diventerà molto più comune. Tant'è vero che poi alla fine, quando uno va a guardare l'estate tipica, diventa quella del 2003. Ciò è ragionevole perché noi abbiamo aumentato la quantità di anidride carbonica, che è proprio quella che regola la temperatura, e grosso modo più anidride carbonica c'è, più sale la temperatura, questa è la, come dire, la regola empirica. E quindi potete vedere che l'effetto è molto forte sulla Terra, e anche su questo abbiamo, diciamo, ragioni molto buone per crederci. E quindi lo scenario che possiamo aspettarci è questo. Ovviamente se i livelli di anidride carbonica saranno un po' più bassi, le temperature non cresceranno tanto, ma cresceranno un po' di meno. Se i livelli di anidride carbonica saranno molto più alti, le temperature cresceranno di più. Ma un modello è una cosa molto ricca, non ci dà solo temperature, ci dà in realtà tutti i parametri climatici, e seguendo che no, ci dà pure quello che succede alla precipitazione. E qui è molto interessante, se guardate le figure in alto, che sono le figure invernali, sono per noi quelle più interessanti, perché Leopardi ha completamente ragione, non ci sono le mezze stagioni. Le vostre zie che dicono che non ci sono le mezze stagioni hanno completamente ragione, nel Mediterraneo le mezze stagioni non ci sono mai state. Il Mediterraneo ha sostanzialmente due stagioni, una stagione secca che va da aprile a ottobre e una stagione delle piogge, diciamo, che va da novembre a marzo. In mezzo c'è una primavera che dura 2 settimane e un autunno che, quando c'è, dura 10 giorni. Quindi per noi le precipitazioni invernali sono molto importanti, perché è tutto quello che abbiamo. Le figure sono fatte nello stesso modo, per cui se voi guardate in alto, quella è la differenza tra la precipitazione tipica in un inverno di fine secolo rispetto a quello che abbiamo adesso, dove giallo vuol dire che sono inferiori e dove azzurro vuol dire che sono superiori. I numeri sono un po' esoterici, ma insomma, tradotti in numeri comprensibili, quella macchia gialla che sta sul Mediterraneo è il 20% di precipitazioni in meno rispetto a quelle che abbiamo oggi. Vedete pure che i nostri colleghi in Nord Europa sono fortunati, perché loro riceveranno il 20% in più di precipitazioni. Ora già ne ricevono uno sbanderno e mezzo, diciamo, per cui se gli aumentiamo di 20%, come dire, hanno i loro problemi che sono diversi dai nostri. Ma vedete, il punto qual è? È che noi siamo in una regione di confine. Il Mediterraneo è una regione di confine, sia storicamente che socialmente, che per tanti motivi, beh, è una regione di confine anche meteorologica. Siamo al bordo tra quelle che noi chiamiamo le aree tropicali, climatiche tropicali, e quelle delle medie latitudini. Dal punto di vista meteorologico, noi d'estate siamo in Africa e d'inverno siamo in Europa, con la Germania e tutto il resto. E il clima che noi ci piace tanto del Mediterraneo è dovuto a questa alternanza, perché le estati sono calde e secche, ma l'acqua non manca perché è arrivata in inverno, e quindi noi stiamo un piede di qua e un piede di là, che è una di quelle situazioni dove gli italiani in genere, come dire, se la cavano benissimo. Ora è chiaro che se invece succede questa situazione, noi rischiamo di avere il clima della Tunisia tutto l'anno, che non è una catastrofe planetaria, il mondo non se ne accorge, diciamo, ma per noi può avere la sua importanza. Ora, il 20%, quando è l'affidabilità di questo numero? Vi dico subito, ci sono enormi incertezze, proprio perché il clima è complicato, è difficile, eccetera. Se io ripeto questo esperimento cambiando un pochettino qualche cosina, i numeri cambiano. Ora, la cosa interessante però è che gli errori, come dire, non vanno nelle direzioni che uno vuole. Può darsi perfettamente che invece che il 20% sarà il 5%. Può anche darsi che sarà il 40%. Quindi il fatto significativo è che a noi viene questo numero, viene il 20%, non viene il 2%. Quindi non è una cosa che noi possiamo ignorare. Quindi che facciamo? È facilissimo fare scenari biblici, diciamo, con queste cose, no? Le piaghe d'Egitto, dopo un po' uno sembra che... Avrete sentito parlare di mitigazione e adattamento, queste sono le due parole magiche. Mitigazione è molto semplice, vuol dire mitigare il fenomeno. Come facciamo a mitigare il fenomeno? Beh, non mettete tanta energia carbonica in atmosfera, è molto banale. Se noi riusciamo, per esempio, a evitare che l'energia carbonica cresca così rapidamente, noi attacchiamo alla radice il problema. Adattamento invece vuol dire, vabbè, i cambiamenti ci saranno, avremo il 20% in meno di carbonica, pardon, di precipitazione, facciamo qualcosa per minimizzare gli impatti negativi di questo cambiamento sulla nostra vita, la nostra economia, quello che ci pare. Entrambi sono necessari, entrambi hanno i loro limiti. Perché? Perché se io per magia riuscissi a fermare la quantità di anidride carbonica presente in atmosfera oggi ai livelli presenti, l'atmosfera si scalderebbe comunque di 1,5 gradi circa, perché c'è un ritardo. Il potenziale di riscaldamento dell'anidride carbonica che è presente oggi in atmosfera non si è completamente espresso, ci mette 30 anni a farlo. Quindi se anche noi per miracolo riusciamo a fermare questo aumento di anidride carbonica, comunque ci sarà un cambiamento climatico, quindi qualche adattamento sarà necessario. E tuttavia l'adattamento ha i suoi limiti, non possiamo adattare tutto. È possibile che noi convinceremo le mucche olandesi a fare questo se l'Olanda va sott'acqua perché il livello del mare si alza a causa del cambiamento climatico? Ma è chiaro che nessuno giurerà sulla qualità del formaggio fatto da queste mucche. Ed è anche chiaro che noi non riusciamo ad adattare tutto, quindi la mitigazione è necessaria. Dobbiamo ridurre la quantità di anidride carbonica che noi mettiamo in atmosfera. E qui cominciano le cose complicate, perché la faccenda diventa rapidamente complicata. Questo è un esempio di un progetto europeo che sta studiando l'impatto dei cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo, e come dicevo prima, impatto ormai è una parola che copre tutto, perché il modo classico con cui queste cose vengono fatte è il seguente. Qualcuno, per esempio uno come me, produce quelli che noi chiamiamo i parametri guida del cambiamento climatico, cioè vi dico, guarda, la temperatura cambierà di così, la precipitazione cambia di questo, eccetera. Benissimo, un mio collega agronomo si prende questi numeri e scopre che con questi numeri la vite arriva fino a Chamonix, per esempio, oppure l'olivo fino a Milano. E uno poi comincia a fare il conto e dice di quello quanto vale, quanto perde, eccetera, eccetera, e viene fuori con una cifra in euro, tot miliardi di euro. Ma non è così semplice, perché in mezzo ci sono le politiche. Lo stesso insieme di cambiamenti, quindi lo stesso cambio di temperatura e precipitazione con certe politiche produce certi impatti sui settori economici a un certo costo. Se voi cambiate le politiche, il costo è diverso. Quindi questo complica ancora di più la faccenda in una maniera abbastanza importante da un lato e affascinante dall'altro, perché abbiamo chiuso il cerchio completamente. Siamo partiti da un problema puramente fisico, matematico, e siamo arrivati a un problema stupendamente interdisciplinare che va a sbattere contro quelle che sono proprio i processi di definizione della politica nelle nostre società. E qui abbiamo qualcosa da dire, giusto?
Titolo è Piove Piovincica, globalizzazione economica e cambiamento del clima. Tratto da una rivista dell'intero sistema A4 Network. Il cambiamento del clima indotto dalle attività umane è sicuramente la più grave crisi ambientale che ha di fronte l'umanità. La continua, perpetua emissione di gas di scarico dati dalla combustione di petrolio e carbone e la contemporanea distruzione delle foreste, grazie, che normalmente assorbivano questi gas, ma mai nella quantità di emissione attuale, ha portato all'attuale saturazione di gas esausti in atmosfera, causando l'effetto serra. Il calore solare rimane intrappolato come in una serra, causando l'aumento della temperatura della superficie del pianeta. Con maggiore temperatura abbiamo anche maggiore energia nel clima della Terra, con eventi meteorologici sempre più violenti, come ad esempio le ormai continue alluvioni che si abbattono sull'Italia ogni anno, e ancor di più delle vere e proprie catastrofi come l'uragano Mitch, che causò 10.000 morti e distrusse le economie e le infrastrutture di due nazioni del centro americano nel 1998. L'innalzamento della temperatura sta facendo sciogliere i ghiacci dei Colli, dei ghiacciai millenari nelle più alte montagne e si sta anche spostando verso il nord nel confine di malattie tropicali come il dengue e la malaria. Persistendo questa tendenza saranno sempre più frequenti eventi meteorologici violenti, intrusioni delle acque salate nelle regioni costiere pianeggianti, la morte delle foreste, qualora sopravvivessero al disboscamento operato dalle compagnie dei legnani. Anche l'agricoltura non potrà produrre come in precedenza, ampie zone diventeranno aride e il ciclo economico potrebbe collassare. Gli scienziati hanno da tempo ammonito i governi che a causa di questi eventi moriranno milioni di persone e ci troveremo di fronte a migrazioni dovute a cause ambientali di milioni e milioni di altre. Ma constatiamo ogni giorno che tutto ciò viene ignorato per servire gli interessi delle multinazionali del petrolio, dell'automobile e sì, condannando alla morte l'umanità per il profitto.
Eh già, quando uno sente questo la prima reazione è correre a comprarsi qualche amuleto di qualche tipo, diciamo, da attaccare. Però effettivamente abbiamo di fronte un problema serio, perché è tutto in quella figura in alto a sinistra. Quella che è raffigurata lì sono le emissioni di anidride carbonica all'anno in miliardi di tonnellate di carbonio, è un numero come un altro. Nel 2000 l'umanità intera ha emesso circa 8 miliardi di tonnellate di carbonio in atmosfera. Ora, che fine hanno fatto queste 8 miliardi di tonnellate? Beh, la Terra ha una capacità di usare questo carbonio. Tutte le volte che voi mangiate gli spaghetti con le vongole, state facendo un servizio, perché il carbonio intrappolato nei gusci delle vongole scompare definitivamente dal giro, viene mineralizzato e viene sottratto al sistema climatico. Quindi se volete dare una mano al sistema, datevi da fare, diciamo. Vongole, cozze, vanno tutti bene. Questa capacità complessiva di assorbire carbonio vale circa 2 miliardi di tonnellate di carbonio. Vuol dire che se noi immettiamo ogni anno 2 miliardi di tonnellate di carbonio, l'anidride carbonica non aumenta, perché viene tutta trasformata in cozze, mi viene a dire, no? Non proprio, ma quasi. Se noi invece ne mettiamo 8, gli altri 6 rimangono a spasso in atmosfera, questo è il numero. Ora voi capite che quelle altre curve corrispondono a vari scenari, ma qualunque sia lo scenario, a un certo punto, se voi volete non fare aumentare la concentrazione di carbonica, da 8 dovete andare a 2, non c'è speranza. Questo vuol dire ridurre le emissioni, cioè la quantità di carbonica che ogni anno noi mettiamo in atmosfera, da 8 a 2, diciamo il 75%? Il protocollo di Kyoto, completamente implementato, riduce le emissioni del 3%. Allora, il problema è qua. Noi dobbiamo trovare un modo di ridurre le emissioni del 75%, perché qualunque emissione di riduzione inferiore non fa altro che spostare il problema più avanti. Vedete, quelle curve colorate sono curve dove disperatamente si cerca di far quadrare il cerchio, invece che ridurre drasticamente subito da 8 a 2 la riduciamo un po' più avanti, ma se non lo diciamo un po' più avanti, nel frattempo le emissioni non sono più 8, sono diventate 10, 12, 14, ma noi dobbiamo arrivare sempre a 2. Quindi più aspettiamo, più il taglio non è il 75%, è l'80, 85, 90. Quindi più aspettiamo, più lasciamo il regalo alle prossime generazioni un problemino che dovranno, come dire, risolversi da soli, che è buono per la maturazione degli individui e dei giovani, ma insomma può anche essere un pochettino, e beh, cerchiamo tutti di lasciare un buon ricordo di noi, diciamo. Perché è difficile fare una politica che implementi, come si dice i tecnocrati, questa cosa? Beh, facciamo una piccola digressione. Questo è il risultato di un sondaggio sociale che è stato fatto negli Stati Uniti, dove è stato chiesto a un campione varie domande, per esempio se sono soddisfatti del proprio lavoro, soddisfatti del proprio reddito, se in generale hanno un atteggiamento positivo rispetto al futuro, eccetera. Beh, una percentuale molto alta, il 65%, è complessivamente soddisfatto della propria condizione di come vive, è contento. Ha una visione positiva, diciamo, della propria vita. Allo stesso campione è stato chiesto invece che succede a livello più largo. Lì c'è un errore, scusate. Solo il 25% sono soddisfatti dello stato del paese, l'80% ritiene che il congresso, cioè il Parlamento americano, non ha combinato nulla di particolarmente utile, il 60% si aspetta che la prossima generazione sarà messa molto peggio. Io sono sicuro che se facciamo una cosa del genere anche in Italia i numeri sono circa uguali. Qual è la situazione che emerge da questo sondaggio? È che c'è un divario di felicità tra pubblico e privato. Cioè la gente è contenta di come vive la propria vita, ma si sente minacciata da questi grandi fenomeni globali, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la crisi del credito, e vorrebbe che il governo agisse con energia contro questi problemi che sono fuori dal proprio controllo, ma senza intaccare la sfera personale di soddisfazione dove uno vive. E questo è il dilemma che blocca lo sviluppo di una politica vera per attaccare i cambiamenti climatici, perché bisognerebbe fare una politica che affronti il problema ma senza modificare i nostri stili di vita. Vuol dire con una macchina sola, con un frigorifero solo, con meno lavatrici, con meno luci accese da tutte le parti, perché questa è la verità. Al momento nessun governo è stato capace di tirar fuori una politica che possa fare una cosa del genere. E quindi siamo nel momento, nello stadio in cui noi dobbiamo cercare di capire come fare ad arrivare a fare questo tipo di politica. È chiaro per me che occorre una politica condivisa. La questione dei combustibili fossili è così pervasiva nella società, è così diffusa dappertutto, che la politica stessa non può essere conflittuale, deve essere condivisa da tutti, e quando dico tutti intendo sia i gruppi, come dire, ambientalisti, sia che l'asso carboni, non so se rendo l'idea. Ci devono essere tutti, perché se non ci siamo tutti, noi non riusciamo a implementare una politica così penetrante dentro i nostri modi di vivere. Quindi dobbiamo costruire un'alleanza, e questo è vero sia a livello domestico che a livello internazionale. A livello internazionale questi elementi per un accordo post-Kyoto secondo me potrebbero essere anche gli elementi di base per un accordo nazionale sulle questioni delle emissioni, perché un accordo deve essere innanzitutto efficace, cioè deve essere capace di realizzare una significativa riduzione di emissioni. Non ce ne facciamo niente di un'altra cosa simbolica, altri 2%, che magari impieghiamo 15 anni a negoziare in 2000 conferenze internazionali dove tutti volano con questi aeroplani, cioè una cosa inutile. Deve essere abilitante, perché deve permettere lo sviluppo dei paesi emergenti, ma io direi deve permettere lo sviluppo delle aree depresse in ogni nazione. Noi non possiamo dire adesso agli indiani, gli indiani ormai già ce l'hanno, ma non possiamo dire a quelli della Costa d'Avorio che si stanno comprando il frigorifero, che noi abbiamo scoperto che purtroppo questi frigoriferi sono un buon problema e che quindi è meglio se loro non se lo comprano, perché io ce n'ho 3 o 4 e quindi insomma per me è un buon problema. È molto difficile dirgli che loro non hanno diritto alle macchine, allo stesso tipo di sviluppo che abbiamo fatto noi, altrimenti prendiamo una posizione moralistica, andiamo là e facciamo una predica, e le prediche non funzionano. Deve essere giusta, perché deve riconoscere la responsabilità delle economie mature. Noi abbiamo rotto il giocattolo, abbiamo una responsabilità speciale perché l'abbiamo fatto, abbiamo qualche giustificazione perché non lo sapevamo, e quindi non può essere che proprio la croce, diciamo, ci viene gettata addosso in questa maniera, ma la nostra responsabilità è chiara, quindi noi abbiamo una responsabilità speciale, quindi il carico non può essere uniforme, le economie mature devono sopportare un carico più alto. E deve essere condivisa, perché come dicevo prima, tutte queste politiche devono avere un largo consenso, sia domestico che internazionale. Vedete, gli scienziati hanno un grande vantaggio rispetto ai filosofi, non devono morire per dimostrare che hanno ragione. Quando a Galileo gli hanno detto che guarda, tu hai sbagliato, la Terra non si gira attorno al Sole, il contrario, allora lui ha chiesto, vabbè, ma se io insisto a dire che la Terra gira attorno al Sole, che succede? Cioè ti bruciamo sul rogo. Allora lui ha detto subito, vabbè, non c'è problema, il Sole gira attorno alla Terra, perché pur si muove. Cioè era irrilevante quello che diceva lui, perché tanto la verità stava lì. Invece Tommaso Moro dovette morire nella cattedrale, perché era l'unico modo per dimostrare che quello che lui diceva aveva un senso. Se lui non fosse stato il testimone delle sue idee, le sue idee non avrebbero avuto alcun valore. Quindi gli scienziati hanno un grande vantaggio. non devono morire. Noi siamo, diciamo, nella stessa situazione, perché vedete lì l'omino regge un piccolo ombrello dove c'è scritto sostanzialmente indifferenza o rifiuto dell'evidenza, e sulla grande onda c'è scritto scienza del cambiamento climatico, che diciamo prima o poi ci colpirà, perché quelle curve che vi ho fatto vedere continuano a salire. E quindi, se noi facciamo questa stessa conversazione tra 10 anni, saranno fuori da ogni scala, sarà evidente a tutti e non ci sarà più nessun dibattito, e sono sicuro tutti correranno a fare qualche cosa. Penso che non dobbiamo arrivare a quel punto. Mi rendo conto che è molto difficile, perché non sempre alla presa di coscienza razionale di un problema segue una decisione razionale. Per esempio, chi fuma qui dentro?
Mai nessuno, no, ovviamente.
È incredibile. Vabbè, se voi chiedete a chi fuma se conosce le conseguenze della propria abitudine, quello sa tutto, sa le statistiche, sa quanti giorni di vita perde per ogni sigaretta, sa che se lui ha fumato la probabilità di questo, di quello, dopodiché smette di fumare? No. Ecco, il pianeta sta fumando e non riusciamo a farlo smettere. Grazie.
Non siano collegate all'emissione di anidride carbonica e siano invece imputabili a fenomeni che ci sono sempre stati sulla Terra, di cambiamenti climatici, in particolare ultimamente credo su Matrix, che è stato un documentario tradotto da un inglese, che sostanzialmente imputava i cambiamenti climatici a fattori legati al sole e quindi a quelli che sono l'attività solare.
Sì.
In particolare viene spesso fatto vedere da queste persone il fatto che l'innalzamento della temperatura è partito antecedentemente al grosso della rivoluzione industriale. Quindi ci si domanda come questo è quello sostanzialmente io partecipato a quello che ho potuto vedere. Io volevo sapere la sua posizione relativamente a questo. E in secondo luogo, la cosa forse più interessante è la sua posizione per quanto riguarda invece le fonti di energia, perché credo che sia abbastanza improbabile pensare di fermare completamente lo sviluppo industriale, e quindi quali altre fonti lei vede avranno un futuro in alternativa combustibili
fossili. Guarda, su questa questione non c'è un'opinione, perché su un dibattito scientifico non è, come dire, porta a porta. Cioè, qui si tratta semplicemente di concludere se abbiamo abbastanza evidenza scientifica per arrivare a una conclusione oppure no. Ora, quello che dice il professor Battaglia è semplicemente falso. In più lui non è qualificato a parlare, perché non è un climatologo, quindi non capisco perché, come dire, si agita a dire queste cose. Se lei ha il cancro, vado a un oncologo. Allora, per questi problemi uno va da un climatologo. Non mi risulta che lui sia un climatologo, quindi molti dimenticano il sesto capitolo del Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein, che dice: di ciò di cui non si può parlare conviene tacere. Quindi lui perde spesso l'occasione di tacere, punto. Per quanto riguarda la questione degli effetti dell'attribuzione dell'aumento di temperatura a effetti diciamo non antropogenici, ovviamente ci abbiamo pensato, perché non è che, come dire, arriviamo con la piena tutti quanti. Noi abbiamo eliminato uno dopo l'altra tutte le cause note naturali, compreso il sole, per motivi molto banali. Nell'ipotesi più generosa che uno può fare, la variazione dell'attività solare può spiegare solo il 30% dell'aumento di temperatura che è stato osservato negli ultimi 30 anni. Quindi il resto non si capisce da dove viene. In più, se uno guarda la velocità di cambiamento della temperatura, cioè quanto rapidamente sta cambiando la temperatura negli ultimi 25 anni, si accorge che quella velocità di cambiamento è totalmente improbabile, cioè non è stata mai espressa negli ultimi 1000 anni delle varie ricostruzioni delle temperature del pianeta che noi abbiamo fatto. Quindi è un evento totalmente inspiegabile con le abitudini, con la statistica della temperatura del pianeta così come noi la conosciamo negli ultimi 1000 anni. Dopodiché, siccome la scienza avanza, come dire, con uno scetticismo organizzato, la nostra spiegazione attuale è che si tratta di un effetto antropogenico. Certamente, se domani qualcuno viene fuori con l'evidenza di qualche esotico meccanismo di cui nessuno conosceva l'esistenza e che spiega tutte le evidenze osservative che noi abbiamo, non siamo pronti ad accettarlo, non c'è nessun problema. Il fatto vero è che non ne abbiamo e che praticamente l'unica spiegazione rimasta è che sia dovuta all'aumento dell'energia carbonica. Per quanto riguarda le risorse energetiche, io non ho una posizione su questo. Bisogna evitare di mettere l'energia carbonica in atmosfera, appunto. Volete farlo col nucleare? Mi va bene. Volete farlo con la sequestrazione geologica dell'energia carbonica bruciando carbone? Mi va bene. Volete farlo con l'eolico? Mi va bene. Io non ho una posizione scientifica su questo, perché è un problema politico. È un problema che deve decidere la nostra collettività a livello politico. E su questo l'autonomia della scienza e l'autonomia della politica è totale. Io come scienziato posso dire quali sono le evidenze scientifiche, ma se il politico vero decide che non vuole fare nulla perché i costi di fare questa operazione sono non sopportabili e decise invece di spendere da qualche altra parte, è legittimo, va bene, cioè io non ho niente da dire. Quindi il problema non è scientifico, ma è un problema politico. Da parte mia io posso solo dire: non mettete l'anidride carbonica in atmosfera, perché quella è la cosa che non va fatta, non funziona. Dopodiché ogni società fa le sue scelte. In Finlandia stanno costruendo un'altra centrale nucleare, in Spagna stanno facendo l'eolico, l'Italia in genere prende la posizione che non fa niente, non fa l'eolico, non fa il nucleare, non fa i gassificatori, non fa quello. È una posizione secondo me sciocca, perché conduce alla rovina, è chiaro, e quindi a un certo punto qualcuno dovrebbe avere il coraggio di cominciare a fare le infrastrutture che abbiamo bisogno. Poi la decisione si prenderà, diciamo, a livello politico, però qualcosa bisogna fare, perché in una situazione in cui tutto viene bloccato da qualcuno è chiaro che si finisce come la monnezza a Napoli.
Prego, c'è un'altra domanda?
Anch'io la vedo un po' grigia, nel senso che mi sembra che se ci si vuole forse andare fuori, insomma, invertire un po' questa tendenza a fare qualcosa per cambiare, ci vuole forse quel coraggio anche nella politica e nelle scelte che è difficile da intraprendere, perché come dire, si immagina che non crea consenso, che non dà successo, insomma, che non garantisce probabilmente delle posizioni di potere. Ci pensavo proprio in questi giorni, in questo aumento così vertiginoso del prezzo del petrolio, e tra me e me, tipo in casa, dicevo, ma perché qualcuno non fa qualcosa, perché la politica non fa qualcosa? Perché non cominciamo a dare dei segnali anche con un po' di coraggio, insomma, perché così non può andare, non è possibile. Cosa speriamo che succeda, cioè in che cosa confidiamo in positivo, cioè, se non siamo noi a darci una mossa nei comportamenti individuali, ma nelle politiche in special modo, nelle indicazioni, senza essere catastrofista, non è nel mio stile, penso che, come dire, una via d'uscita la si trova sempre, ma lo penso sempre meno, cioè questo pensiero è sempre più angusto. Quindi veramente anche secondo me c'entra molto fare delle scelte di politica economica, di politica, insomma, di stili di vita, di cose di questo genere.
Ma io posso dire un'altra cosa, che quando parliamo di cambiamenti climatici parliamo di cambiamenti, non tutti i cambiamenti sono negativi. La Svizzera senza neve, io non so se è una tragedia, è un posto diverso. Le industrie di cioccolato della Svizzera probabilmente non soffriranno. Quindi valutare se alla fine il conto netto di tutti questi cambiamenti è positivo o negativo è un esercizio piuttosto delicato, che è quello nel quale sono impegnati tutti quanti in questo momento. È chiaro che in situazioni particolari come quello del Mediterraneo gli effetti negativi hanno buone probabilità di essere superiori a quelli positivi, per cui dobbiamo attrezzarci e fare qualcosa. Io ritengo che lo snodo di tutta l'operazione sia quella di rendere i comportamenti positivi convenienti, perché come dicevo prima le prediche non funzionano. È un appello continuo a un senso etico e morale ambientalista non serve. L'Italia e la Spagna sono i due paesi più cattolici del mondo, hanno i tassi di natalità più bassi del mondo. Vuol dire che le prediche, anche fatte dai professionisti, non funzionano. Figuriamoci quando le facciamo noi, che andiamo a spiegare a uno che la monnezza la deve dividere, cioè... Io ritengo che le cose cominceranno a cambiare quando i comportamenti virtuosi saranno convenienti. Quando per esempio, giusto per stare sul problema dei rifiuti, ormai i rifiuti non sono più rifiuti, è combustibile. Le aziende municipalizzate fanno soldi con i rifiuti. Allora parte di questi, come dire, attivo deve arrivare al cittadino che produce i rifiuti, altrimenti non c'è nessun incentivo a partecipare all'impresa, se non un incentivo etico così morale che non serve a mettere in moto dei comportamenti veramente di massa. Quindi io ritengo che noi dobbiamo trovare questo snodo, è la chiave di volta di tutta l'operazione, dobbiamo farlo in fretta e penso che è un'operazione che ci deve coinvolgere tutti.
Nessun altro? Nessun altro? Posso fare io l'ultima? Allora,
come no?
Solo certo. La domanda. Visto che tu nella tua descrizione hai fatto un accenno, hai detto che in realtà a un certo punto le scelte sono comunque della collettività, quindi dei cittadini, certo. E in qualche modo la politica dovrebbe farsi carico di quelle che diventano le scelte dei cittadini, ma i cittadini devono diventare consapevoli nell'eventualità, non dico di un problema, ma quantomeno di una questione, esattamente come questa sera certo. Ce l'hai posta qui. Allora, cosa può fare la comunità degli scienziati? Quali sono le parole che gli scienziati possono usare? In che modo possiamo aiutare gli scienziati a trovare parole per renderci consapevoli? Perché poi c'è anche questa difficoltà, no? Il primo intervento in realtà è importante perché ha posto una questione. Cosa rivela? Rivela che c'è grande confusione, che è vero, diciamo che diamo il Nobel per la pace sugli interventi di divulgazione rispetto ai cambiamenti climatici, però basta che si alzi uno, che magari il professore dice qualcosa e questo immediatamente scatena, dice ma c'è chi dice che A, ma c'è anche chi dice Z, quindi si pone in realtà il problema di come noi cittadini possiamo riuscire a comprendere le parole degli scienziati e imparare a distinguere anche in qualche modo, se no niente consapevolezza.
Sì, questo è un problema squisitamente italiano, perché nel resto del mondo il dibattito è già finito, cioè non c'è questa confusione. Io credo che sia dovuto al fatto che in Italia l'istituzione culturale di riferimento per un ragionamento corretto, cioè il paradigma verso il quale uno istintivamente paragona un qualunque ragionamento per sapere se è giusto o sbagliato, non è la scienza, come invece nei paesi anglosassoni per esempio. La scienza fornisce il paradigma di un ragionamento corretto. In Italia, ahimè, non è così. L'istituzione culturale di riferimento in Italia è un'istituzione giuridico-storica, che ha il grave difetto di non avere la verità. Per l'avvocato non conta la verità, ma solo quello che lui riesce ad arguire. È chiaro che in questa situazione un problema a forte base scientifica soffre, perché viene trattato come un problema discutibile, dove ci possono essere punti di vista diversi. Se uno riesce retoricamente ad arguire in maniera convincente, allora vince. Anche se sta arguendo che l'orbita di Marte va al contrario. Mi dispiace, questo è uno di quei problemi dove, per esempio, noi non possiamo decidere in assemblea se l'orbita di Marte va in un modo o in un altro. Non si può fare. Io penso che le difficoltà particolari che abbiamo in Italia sono dovute a questo, cioè alla debolezza della istituzione scienza a livello di massa, a essere recepita per quello che è, che non è storia della scienza o filosofia della scienza o arte della scienza, è scienza. Non so se avete mai notato questa asimmetria, spesso parlando di qualche fisico o qualche matematico si dice: ah sì, quello è un grande matematico, poi sai, ama molto l'opera. Ma effettivamente
non l'ho raccolta.
Però di Riccardo Muti non ho mai sentito dire, dice, però è un esperto di curve di Kobayashi. Ma per cui non è ritenuto necessario che uno nella propria formazione culturale sappia risolvere le equazioni di secondo grado. Beh, io penso che questo sia una cosa grave e che penso sia alla base di questo problema, per cui le opinioni sono uguali. Come dicevi prima, tutti quanti dicono una cosa, poi si alza il monaco dell'abbazia di cose e dice: ah, io sono 30 anni che faccio le previsioni del tempo guardando le stelle la sera prima e ci prendo sempre. E tutti quanti: è vero, lo so, me l'ha detto. Ecco, soffriamo di questo problema, è un problema che, come dire, dobbiamo affrontare e cercare di lottare giorno per giorno. Io credo anche che non dobbiamo chiedere troppo agli scienziati. Gli scienziati sono quello che sono un segmento della società umana, ce n'è ovviamente di molto bravi, ce n'è di farabutti, c'è tutto lo spettro, diciamo. Ce n'è anche, come diceva Carlo Maria Cipolla, una percentuale epsilon che è stupida, non vi è dubbio. Per cui, diciamo, loro parlano il loro linguaggio e non possiamo veramente chiedergli di fare di più di quello che già fanno, che è sostanzialmente di cercare di comunicare a tutti i risultati delle loro azioni. Penso che dobbiamo cercare di trovare un modo in cui il senso vero di queste parole arriva e viene in qualche modo depurato di questi effetti retorici che io credo sono veramente perniciosi.
Beh, allora intanto devo ringraziare Antonio che invece stasera ha usato parole che siamo riusciti a capire, che quindi, voglio dire, in qualche modo è andato oltre il suo essere scienziato. O lo è riuscito a essere a tutto tondo, insomma. Mi fa molto piacere che abbia fatto riferimento anche a questo fatto, che spesso per qualificare uno scienziato si faccia riferimento alla sua cultura nella dimensione umanistica e non avvenga mai il contrario, come se appunto ci fosse una priorità per cui viene prima la parte umanistica e poi di più quella scientifica. E forse ci portiamo in eredità qui in Italia delle riforme anche scolastiche che in qualche modo hanno sacrificato tutta la dimensione della cultura scientifica. Quindi un altro degli impegni forse che ci dobbiamo prendere, oltre appunto ai ragionamenti sui cambiamenti climatici, così in qualche modo riuscire a farci ascoltare anche dai politici rispetto a questi interventi, forse lavorare anche sulla dimensione dell'educazione, dell'insegnamento, della mentalità scientifica, quindi di quello che è poi il cuore, insomma, della scienza. Io vi ringrazio moltissimo.
Grazie
Antonio, che anche ammaccato, però questa sera è venuto qui con noi, è venuto questa sera a parlare con noi. Voglio ringraziare anche tutto lo staff dell'istituzione Paolo Borsellino, che è stata eccezionale. Voglio ringraziare Fabio per ancora di nuovo per le letture non semplici da inserire così all'impronta. Ricordo che lo staff dell'istituzione ha predisposto una bibliografia e una sitografia tutta dedicata all'argomento della scienza, ma non solo sulla scienza, ma tutto quello che c'è di umano nel mondo della scienza. Quindi vi invito a darci un'occhiata. Grazie, spero di rivedervi martedì prossimo. Buonasera.